Eccoci, grazie Elisa per la linea. Siamo pronti. Sono sceso giù nel basement di Radio Popolare, pronto a dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi, ovvero Sarafin. Ciao. Allora, ciao a Sara e Alessandro.
Ciao Dario, ciao.
Ciao, allora fatemi sbirciare perché vi ho appena salutati prima, ma esatto, vedo la formazione. Due voci, no, una voce, ok, e chitarra.
Chitarra anche percussioni,
Ah,
Alessandro
chitarra anche.
Malerba, sì.
Ok. Quindi per il momento niente sequenze, cose di quel genere. Però l'ultimo brano lo ascoltiamo da disco, è l'ultimo che è uscito. Si intitola Potevamo fare schifo insieme, un titolo anche che mi incuriosisce, che poi insomma ci commenterai. Comunque, tu sei Sara Sorrenti, appunto in arte Sarafin. So che arrivi da un periodo insomma in cui stai suonando parecchio in giro. Stai facendo anche diversi, insomma, sold out, per esempio anche recentemente Torino, Bologna, Milano. Come sta andando questo periodo, insomma, di grandi concerti?
Allora, questo periodo è un periodo molto molto impegnativo, però devo dire è stato estremamente soddisfacente perché abbiamo fatto per la prima volta un club tour dopo un paio d'anni, diciamo, di inattività a livello proprio di live a pagamento per me, perché ho suonato
Sì.
nei festival, quindi era una cosa un po' inaspettata e devo dire che la risposta del pubblico è stata molto molto calorosa. Quindi abbiamo fatto tutto un club tour nelle varie città d'Italia, e poi abbiamo fatto due date evento, una ai Magazzini Generali e l'altra a Roma ad Hacienda, che sono andate molto bene. Era uno spettacolo completamente diverso che abbiamo dovuto mettere su in un paio di mesi. C'era un corpo di ballo al quale io sono molto affezionata, che si chiamano l'Edera, è un corpo di
Sì.
ballo romano col quale io ho proprio stretto un sodalizio molto molto forte, e diciamo che è un periodo molto molto positivo. Adesso ripartiamo di nuovo con i live estivi, quindi si gira come trottole.
Si gira come trottole. Allora, appunto, hai pubblicato da non molto un nuovo brano, però prima ti chiederei un po' così in generale il tuo percorso, anche qual è un po' il tuo background da musicista, qual è la tua storia?
Allora, il mio background da musicista è un po' discontinuo, nel senso che comunque io da ragazzina studio pianoforte per un annetto, poi per
Sì.
pigrizia abbandono, però diciamo che poi la mia carriera artistica inizia verso i 20 anni, quando
Ah.
inizio da autodidatta a imparare la chitarra, quindi mi accompagnavo e scrivevo canzoni così. Avevo però una band con cui facevamo cover, ci chiamavamo i Da Ricovero perché ci piacevano i giochi di
Ok.
parole, i Da Ricovero, e facevamo versioni folk di tutte le canzoni possibili e immaginabili, da Toxicity in versione folk, perché banalmente io sapevo fare soltanto una pennata, e poi avevamo la fisarmonica, il violino, quindi tutto ci veniva bene in versione
Ok,
folk.
quindi System of Down in versione folk o per esempio qualcos'altro?
Ma che ne so,
Mondo
Sergio
sempre.
Caputo, no, facciamo un po'
Ah,
di
di tu.
tutto. Sì, ma da Baciami Piccina ai System of
È stata una
Down.
bella scuola, mi sembra, di capire.
È stato molto divertente, è stato molto interessante proprio imparare un pochettino a riuscire con le sole risorse che avevamo, che erano le mie limitatissime capacità chitarristiche, a mettere su uno spettacolo. Quindi diciamo che ho imparato un po' l'arte di arrangiarmi in quel periodo.
Ok, e poi cosa è successo
E
invece?
poi è successo che, diciamo, io ho avuto un po' uno stop nella mia carriera artistica perché ho seguito un percorso educativo completamente differente, perché mi sono laureata in economia aziendale e quindi mi sono poi trasferita all'estero. Sono stata per un po' di tempo a Londra, poi a Lussemburgo e a Bruxelles, dove ho lavorato in fiscalità internazionale per 8 anni
Ok.
e non ho più suonato,
Zero proprio.
zero. Ho proprio abbandonato la musica perché, così cresciuta da un papà che mi aveva insegnato, diciamo, che la felicità deve essere solo propedeutica all'utile materiale. Quindi se non mangi, se non hai soldi, come dice mio padre, è una passione che lo fai a fare, avevo abbandonato tutto. E diciamo che poi con il lockdown mi sono ritrovata un po' a avere un po' di fronte a me quella che era un po' la mia vita, che al tempo era abbastanza miserabile, e quindi mi sono detta che forse volevo darmi una chance di essere felice, e quindi ci ho provato, e da lì è ripartita la mia passione per la musica elettronica e mi sono un po' appassionata alla produzione. E quindi poi è iniziato tutto da capo.
Ed è iniziato tutto. Andando avanti veloce, sei arrivata qui a Radio Popolare e il papà chissà cosa ne pensa adesso, insomma.
Mio papà è contentissimo, adesso primo fan.
Primo fan, benissimo. Allora, direi, ascoltiamo un brano e poi andiamo avanti ad approfondire un po', diversi aspetti di quello che già ci hai anticipato. Che cosa ci suoni per cominciare?
Vi suoniamo La regina della Macarena.
Ok, tratta dal primo EP Un trauma è per sempre dal vivo a volume Sarafin.
sono molti modi per incontrare i mostri della tua vita. Alcuni li riconosci subito, altri li riconosci dopo tanti anni, dopo che si sono trasformati in piccolissimi traumi. Quando ero bambina mi piaceva tantissimo ballare latinoamericani. Ero la regina della Macarena. Allora chiese mia madre di iscrivermi a danza e lei lo fece. C'erano due cose che mi turbavano della scuola di danza. La prima era dovermi spogliare davanti a tutte le altre bambine. La seconda era il maestro Vladimir e le sue incursioni nello spogliatoio. Vladimir era un ex ballerino polacco sulla cinquantina, sempre molto sorridente e carico di un ingiustificato ed estremo entusiasmo. A Vladimir piaceva abbracciarci tutte con tanto trasporto. A Vladimir piaceva accarezzarci con affetto, molto affetto. Forse Vladimir si sentiva solo. Forse voleva solo un po' di compagnia. Forse voleva solo incoraggiarci. O forse no. Oh, la ballerina dolce come una marena, vedo che sei la regina della Macarena. Vieni da me come quella luce e la falena, prima ballerina della mia visione scena. Oh, la ballerina dolce come una marena, vedo che sei la regina della Macarena. Vieni da me come quella luce e la falena, prima ballerina della mia visione scena. Bella balla come una cavalla. Che dita musica che suona e che decolla, vuoi dimenticare quello che eri nella culla? Hola, Macarena. Hola, Macarena. Solo quiero acariciarte. Qué hermosa eres, mi niña. No debes malinterpretar. Solo quiero compañía. Solo quiero compañía. Solo quiero acariciarte. Qué hermosa eres, mi niña. No debes malinterpretar. Solo quiero compañía. Solo quiero compañía.
La regina della Macarena, suonata dal vivo da Sarafin, qui a volume, insieme ad Alessandro alla chitarra, che da vedere comunque è stato, cioè, è stato incredibile.
Me li scelgo bravissimi collaboratori.
Senza nulla togliere a te, Sarafin. Allora, un brano che, vabbè, c'è talmente tanta roba che non saprei da dove partire. Raccontacelo un po' tu, poi magari approfondiamo.
Allora, questo è un brano che racconta di un trauma infantile, e racconta di un professore, diciamo, di scuola di latinoamericani, che era un pochettino troppo affettuoso. Diciamo che era un periodo storico nel quale si parlava molto di pedofilia e io ero negli anni 90, diciamo che come bambina ero abbastanza bombardata da questo tipo di informazioni. Avevo mia mamma molto, sì, molto preoccupata, che mi diceva stai attenta, e quindi diciamo che da bimba ero molto sensibile a queste invasioni di campo da parte di persone strane, e diciamo che è stata un po' un racconto che io ho romanticizzato, però mi piaceva anche molto valutare la prospettiva dell'insegnante, nel senso che in questo brano l'insegnante viene raccontato sia nell'aspetto più perverso ma anche nell'aspetto più umano. Nel momento in cui si canta, lui chiede compagnia, diciamo, quindi diciamo che la sua perversione risponde ad un bisogno illecito, però è pure un bisogno umano, malato, e mi piaceva un po' investigare tutte quante le sfaccettature della mente umana, diciamo.
Certo, chissà se sarà arrivata all'insegnante, a Vladimir, questo
dubito,
questo
pezzo. Dubito.
E volevo chiederti, metti insieme un sacco di cose a livello musicale, anche, cioè, sia il modo in cui canti, che poi è più un parlato all'inizio, poi passi a cantare in lingua spagnola, ci sono sonorità. Beh, sarebbe bello descrivere la tecnica chitarristica comunque utilizzata da Alessandro. Quanti elementi insieme ci sono e come hai pensato, come sono usciti, come si sono mescolati?
Allora, in realtà tutte le sonorità sono sempre aderenti al racconto che io voglio fare, nel senso che comunque tutto il disco varia da canzoni puramente dance e techno a canzoni che sono un mix di acustico e techno. Adesso qui Alessandro è intervenuto con un elemento percussivo che sta un pochettino a replicare quella che è la fase del techno del brano, però diciamo che è sempre tutto a servizio del racconto. Quindi questo pezzo narrava di una scuola di ballo di latinoamericano, raccontava proprio quel momento della mia vita, quindi tutte queste sonorità sono andate a vestire il racconto.
Certo. Un'altra cosa che spesso diciamo ci incuriosisce qui a Radio Popolare, spesso vedendo, invitando anche musiciste, insomma donne appunto a suonare della scena emergente italiano anche internazionale, è una domanda riguardo appunto a come essere musicista donna appunto nell'industria musicale italiana di questi tempi.
Ma guarda, sicuramente ti dico, questo è un periodo nel quale comunque il tema esce fuori molto spesso, no? C'è una grandissima attenzione alle donne che fanno musica e io mi auguro semplicemente che arriverà un momento in cui non ci sarà bisogno di chiarire quello che è il genere di una persona che porta una proposta artistica, quindi ancora forse c'è questo tipo di necessità e io mi auguro che sparisca questa necessità il prima possibile. Per adesso io l'avverto relativamente, perché comunque sono partita artisticamente dal punto di vista professionale con una grandissima facilitazione, perché il mio primo impatto, il mio primo incontro col pubblico è stato televisivo, perché ho partecipato ad un programma televisivo molto noto che è X-Factor. E quindi diciamo che ho vissuto poco l'attrito che magari potevo affrontare, certo, da donna emergente, e quindi sono stata anche un po' fortunata. Sicuramente è una cosa esistente e io mi auguro che questo gap di trattamenti, proprio anche di vantaggi, si colmi il prima possibile.
Ascoltiamo un nuovo brano, come si intitola?
Questo è L'Uruscio dell'Umare, che è un brano della tradizione popolare pugliese che io da gran paracula quale sono ho rifatto, perché mi piaceva scroccare anche il pubblico pugliese, perché io sono calabrese,
okay,
e ho aggiunto diciamo una parte su questo brano che si chiede fondamentalmente che si fa per amore, che si fa per amore, perché il brano narra di una storia impossibile tra una donna e un re, e lei poi si uccide perché questo amore è impossibile.
Hai detto scroccata, ma insomma è una rivisitazione anche in chiave molto personale, quindi l'andiamo ad ascoltare, L'Uruscio dell'Umare, Sarafin Live a Volume.
Grazie.
Yeah.
Rushu de Lumar, suonata live da Sarafin qui a volume Radio Popolare, che sarebbe il rumore del mare, giusto?
Esattamente.
Esatto. Allora, è o non è la prima volta che ti capita di attingere appunto un po' dalla tradizione popolare, di musica popolare?
No, non è la prima volta, perché diciamo che un po' mi piace proprio la musica popolare, è una cosa che comunque sento in maniera molto naturale, e diciamo che ho già trattato il tema però con musica calabrese.
Okay.
Ho già fatto una versione techno però molto molto cattiva di un pezzo che si chiama Ritornella, che era un pezzo al quale sono molto molto legata, che è un pezzo che parla d'amore. Diciamo che io in generale non è un tema che affronto se non nell'ultimo brano che sentiremo dopo, tra poco, però tendenzialmente diciamo che attingo alle tematiche d'amore più nei testi popolari, perché in qualche modo è un tema che io sento molto e mi terrorizza, quindi mi piace che sia lontano da me, che lo tratti qualcun altro per me, io lo ripropongo, lo rivesto. E poi sono anche delle tonalità che mi piacciono molto, me le sento veramente naturali, cioè mi piace.
Hai detto verso l'inizio appunto di questa chiacchierata che hai avuto esperienza anche all'estero e ti sei interessata anche molto al mondo, diciamo, chiaramente dell'elettronica, dei club, anche come DJ?
Diciamo che... Sì, spiego, prego.
No, vai.
Diciamo che io ho avuto la fortuna, / sfortuna, perché facevo un lavoro che non mi piaceva, però ho vissuto per quasi 8 anni in Lussemburgo e poi a Bruxelles, quindi diciamo che ho avuto proprio questa... Ho subito molto positivamente la musica, ho subito molto male il tempo, il clima, diciamo, le attitudini lavorative, però diciamo che lì, specialmente a Bruxelles, che è un posto che è molto più come dire frizzante dal punto di vista proprio della cultura artistica e dell'underground.
Certo.
Lì mi sono influenzata moltissimo, specialmente una cosa che non avevo mai visto fare era la musica elettronica suonata, la trap suonata. Ed erano delle cose che effettivamente mi hanno lasciato molto molto stupita. E quindi quando poi sono tornata in Italia, diciamo che mi ero resa conto che qui non c'era moltissimo questo tipo di proposta, e trovare anche delle persone che facessero questa cosa qui è stato un po' difficile, però poi ho trovato dei musicisti con cui collaborare. Adesso suono con Dai Coda, Matteo D'Ignazzi, che tra l'altro hanno pure loro un progetto loro che si chiama Easy Easy, comunque fanno e ho scoperto tutto un sottosuolo di persone che fanno musica jazz, però che si avvicina anche all'elettronica, che era una cosa che io avevo visto soltanto in Nord Europa. E quindi poi mi sono appassionata anche al DJing, che poi ho approfondito però qua in Italia, e da lì ho iniziato a fare un pochettino anche DJ set in giro, che è una cosa che mi diverte tantissimo.
Certo, esatto, da quando sei DJ riesci a diciamo comporre, pensare, scrivere musica in modo diverso?
E non lo so se in realtà ti dico, il DJing proprio l'imparare la musica elettronica come DJ non è una cosa che mi ha aiutato molto nella creatività produttiva, perché ci sono delle regole ben precise, e io nelle regole ben precise mi sono resa conto dopo 8 anni che ci sono stata, mi sono sentita legittimata a mandarle a quel paese. E quindi diciamo che nella musica elettronica ci sono molte regole che a me non piace tanto rispettare, quindi diciamo che faccio sempre un po' come mi pare nei pezzi. Infatti, come avrei potuto ben vedere pure nella Regina della Macarena, c'è un po' di isteria, che è una cosa che mi piace fare uscire fuori solo nell'arte.
No, è bello perché insomma si ascolta un pezzo, poi si ascolta un altro e si sentono cose diversissime, però messe insieme insomma sempre in modo interessante. A livello di quindi appunto cosa ti sei portata a casa, diciamo, da questi anni all'estero, diresti la tua risposta è appunto suonare con gli strumenti, musica che appunto per esempio dicevi trap suonata, musica che non avevi mai sentito prima.
Sì, mi sono portata questo, e soprattutto mi sono portata l'assenza di pregiudizio anche verso me stessa, nel senso che ho visto proprio gente che provava a fare cose che magari io prima non avevo mai visto e magari nessuno aveva fatto prima, no? E che potevano anche essere non bellissime, ma semplicemente gente che si lancia, che fa. Ci sono tantissime jam session che si organizzano a Bruxelles, e quindi questa cosa mi ha proprio educato imparato a non essere troppo rigida con me stessa e con gli altri, soprattutto con me stessa, e quindi mi sono lanciata. Io ti dico che era tantissimo che non suonavo, ho ripreso a suonare ad un open mic che c'era lì a Bruxelles, mm-hmm. con la mano tremante perché non suonavo la chitarra da una vita, e feci una figura meschina, sì, però devo dire che quella roba mi ha dato il coraggio di riprovarci di nuovo, e quindi è una cosa che consiglio a tutti: andate a vivere tutti a Bruxelles.
andate tutti a Bruxelles e buttatevi.
E buttatevi.
Prima open mic che capita, lanciatevi. Senti, domanda riguardo a così il futuro, se ti dovessi chiedere tra un anno o comunque al prossimo disco, come ti vedi?
Io mi vedo sempre più strutturata, sempre più con i piedi per terra e sempre impegnata a costruirmi una credibilità artistica. Voglio che la gente mi creda, voglio che la gente si fidi di me, di quello che racconto, di quello che dico, perché lo faccio con grande serietà e spontaneità, e io spero veramente che questa cosa venga percepita dagli altri.
Allora, tra poco ascoltiamo il nuovo brano, appunto, che è uscito da poco. Prima però mi avete fatto venire la curiosità, perché vi sto vedendo appunto in duo, chitarra e voce, dal vivo, come insomma, portaci un po' appunto ai tuoi live, quando sali sul palco, in quanti siete, insomma, com'è il tuo spettacolo, come lo vivi?
Allora, purtroppo ancora Alessandro Malerba non possiamo portarlo in live perché i budget sono ridotti.
Ma come?
ancora il povero Ale non verrà con noi, però viene con me ogni qualvolta c'è la possibilità, perché è molto gentile a mettere a disposizione la sua bravura e la sua arte per le mie canzoni, che sono veramente molto difficili da riproporre in acustico, quindi io soltanto con una persona come Alessandro avrei potuto fare una cosa del genere, quindi gli sono veramente molto grata. Però Alessandro è stato ospite comunque alle date di Questo è il nostro show, che sono state date grandi ad Hacienda e a Magazzini Generali, ma in realtà in live siamo in tre persone. Ci sono io, che fondamentalmente faccio casino, e poi c'è Dai Coda alle tastiere, ai synth, lancia le sequenze, quindi tutta la parte più elettronica, certo. E poi suona i synth e suona il pianoforte, e poi c'è una batteria dove suonata dal bravissimo Matteo D'Ignazzi, e quindi siamo in tre e facciamo un bel casino.
Un bel casino, e si balla parecchio.
Si balla parecchio, ma si riflette anche.
Si riflette anche, attenzione. Giustissimo, giustissimo. Direi che insomma, non resta che aspettare che cominci il tuo tour estivo dal 1 giugno, insomma, sarete in giro appunto per un po' i principali festival italiani, girerete parecchio, quindi in bocca al lupo per il tour. E arriviamo finalmente al pezzo di cui parliamo praticamente dall'inizio di questa chiacchierata, Potevamo fare schifo insieme, tra poco l'ascoltiamo, raccontacelo un po'.
Beh, Potevamo fare schifo insieme ha un titolo molto sobrio, diciamo, una cosa che non salta all'occhio. È un brano che parla di coppie, parla di amore, parla fondamentalmente di quel tacito accordo che si fa tra due persone, tale per cui diciamo si apprezza e si ama anche la parte più discutibile dell'altro, quindi diciamo che le persone stanno insieme sicuramente per le cose belle, ma anche per parti che fanno un po' schifo, quindi nel momento in cui si riesce a condividere quella parte un po' di cui ti vergogni, no? Che non faresti vedere a tutti quanti, io sono convinta che sia un grande momento che va celebrato. Io ho provato a farlo in questa canzone. Questa canzone comunque dice: potevamo fare schifo insieme, quindi non abbiamo fatto schifo insieme ma abbiamo continuato a farlo da soli, orgogliosamente, certo. Quindi io rivendico anche questo diritto, però in attesa della prossima persona,
giusto, con cui fare schifo insieme. Allora, grazie davvero Sara, in arte Sarafin, accompagnata da Alessandro alla chitarra, grazie davvero ragazzi, appunto in bocca al lupo per il tour, in bocca al lupo per tutto quello che verrà. Andiamo ad ascoltare proprio il brano di cui ci hai appena parlato, Sarafin, Potevamo fare schifo insieme. Grazie ragazzi, alla prossima.
Grazie a te.
Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme. Ma come stiamo bene, ci facciamo bene, ce lo siamo meritati questo amore. Dopo anni di birra e fallimenti e scopate random con persone. Come stiamo bene, ci facciamo bene, ce lo siamo meritati questo amore. Dopo anni di primi appuntamenti, orgasmi deludenti, ma soprattutto la cosa che mi piaceva più di tutto. Con me eri più libero, eri più scorretto, ti sentivi giusto anche quando eri brutto. E tra risate e insulti, fingere di non essere adulti, di non sapere cosa è male e bene, potevamo fare schifo insieme. Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme. Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme. Ti ricordi quando mi toccavi e ti dicevo porcherie, le ascoltavi, poi ridevi, tu ridevi, ti divertivi. Ti sei fatto confessare tutte quante le categorie che mi potevano eccitare, perché dicevi che poi godevi. Ed io ho fatto una ricerca su tutte le tue patologie, ma tutti i freni, tutti i timori rimasti fuori. Tu mi piacevi, ma soprattutto la cosa che mi piaceva più di tutto. Con me eri più libero, eri più scorretto, ti sentivi giusto anche quando eri brutto. E tra risate e insulti, fingere di non essere adulti, di non sapere cosa è male e bene, potevamo fare schifo insieme. Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme. Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme. Parlavamo degli americani, dicevamo che sono scemi, tu ridevi, si ridevi. In generale parlavamo di un sacco di persone sulle quali ci avevamo un'opinione, meglio se brutale. Ma soprattutto la cosa che mi piaceva più di tutto, come eri più libero, eri più scorretto, ti sentivi giusto anche quando eri brutto. E tra risate e insulti, fingere di non essere adulti, di non sapere cosa è male e bene, potevamo fare schifo insieme.